e lo leggeremo interamente. Nell'anno sesto, nel sesto mese, il 5 del mese, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo, da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù appariva come di fuoco, e dai fianchi in su appariva come uno splendore simile al metallo incandescente. Stese come una mano e mi afferrò per una ciocca di capelli. Uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e in visioni divine mi portò a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che provoca gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio di Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Mi disse: figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione. Ed ecco, a settentrione della porta dell'altare l'idolo della gelosia, proprio all'ingresso. Mi disse: figlio dell'uomo, vedi che cosa fanno costoro? Guarda i grandi abomini che la casa di Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario. Ne vedrai altri ancora peggiori. Mi condusse allora all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. Mi disse: figlio dell'uomo, sfonda la parete. Sfondai la parete ed ecco apparve una porta. Mi disse: entra e osserva gli abomini malvagi che commettono costoro. Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di animali obbrobriosi, e tutti gli idoli della casa di Israele raffigurati intorno alle pareti. 70 anziani della casa di Israele, fra i quali vi era Azania, figlio di Safan, ritto in mezzo a loro, stavano davanti ad essi, ciascuno con un turibolo in mano, mentre il profumo saliva in nubi di incenso. Mi disse: hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani della casa di Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno dicendo: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Poi mi disse: vedrai che si commettono abomini peggiori di questi. Mi condusse all'ingresso della porta del Tempio del Signore che guarda a settentrione e vidi donne sedute che piangevano Tammuz. Mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai abomini peggiori di questi. Mi condusse nel cortile interno del Tempio del Signore. Ed ecco, all'ingresso dell'aula del Tempio, fra il vestibolo e l'altare, circa 25 uomini con le spalle voltate al Tempio e la faccia a oriente, che prostrati adoravano il sole. Mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Come se non bastasse per quelli della casa di Giuda commettere simili abomini in questo luogo, hanno anche riempito il paese di violenze per provocare la mia collera. Eccoli, vedi che si portano il ramoscello sacro alle narici. Ebbene, anch'io agirò con furore. Il mio occhio non avrà pietà e non avrò compassione. Manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò. Penso che l'ideale nella lettura dei testi biblici sia la lettura continua, ma non abbiamo spazio per una lettura continua di tutto questo libro che ha ben più di 40 capitoli. Tuttavia penso che, scegliendo alcuni passaggi chiave del testo, stiamo percorrendo più o meno questo itinerario. Abbiamo visto la vocazione, la chiamata di Dio, Ezechiele, uomo di tempio, di sacerdozio, chiamato a diventare profeta, chiamato a essere sentinella del suo popolo, colui che deve allertare il suo popolo dei pericoli che vive. Adesso sta facendo il suo ministero e nel brano che abbiamo letto Ezechiele segnala forse il pericolo più grande che sta intaccando il cammino spirituale di Israele, che è l'idolatria. Non è l'unico, perché nelle meditazioni successive vedremo come accanto all'idolatria c'è la perdita di nuzialità nei confronti di Dio e anche la superficialità degli educatori, che non hanno, i pastori che non hanno guidato debitamente questo popolo. Quindi ci sono una serie di patologie che hanno interferito con la salute spirituale di questo popolo, impoverendo. Bene, il brano che abbiamo letto fa un focus su un problema fondamentale che ha Israele, che è l'idolatria. È interessante, rileggendo il testo si comprende come è come se Dio attraverso il profeta volesse rispondere a un'obiezione del popolo. Il popolo va dicendo: Dio ci ha abbandonato. In realtà il testo ribalta la prospettiva, perché non è Dio che ha abbandonato il suo popolo. Dio è stato cacciato fuori dalla vita del suo popolo attraverso l'idolatria. Quindi Israele dice: Dio ci ha abbandonato, non si cura di noi. In realtà è vero il contrario, è il popolo che non si cura di Dio, è il popolo che ha scelto gli idoli e quindi ha ricacciato Dio fuori dal proprio orizzonte. Per dire questo, nel brano che abbiamo ascoltato, il profeta viene aiutato a fare un viaggio che lo porta nel Tempio. Il Tempio è in qualche modo l'immagine, l'icona del cuore della spiritualità ebraica, e questo ci vuole far capire che l'idolatria non è una malattia periferica. L'idolatria ha intaccato il cuore dell'esperienza religiosa, ha intaccato la cosa più sacra, il Tempio. Quindi non si tratta di una patologia superficiale, di un'influenza passeggera, si tratta di una patologia che sta mettendo a rischio la fede stessa di Israele. Entriamo nel testo e facciamo alcune sottolineature. Innanzitutto, ancora una volta, Ezechiele ci tiene a mettere le coordinate storiche. Nell'anno sesto, nel sesto mese, il 5 del mese. Siamo tra settembre e ottobre del 592, quindi c'è una data precisa. Ancora una volta per Ezechiele, le esperienze nello spirito sono collocate nella storia. Non sono vicende, come dire, che non hanno a che fare, no, le autentiche esperienze nello spirito hanno coordinate storiche precise, non ti fanno fuggire dalla storia, ti radicano invece nella storia. E così è avvenuto per Ezechiele. Questa visione divina, questa lettura della storia, avviene in casa, mentre ero in casa. Ormai sappiamo che lui sta tra gli esiliati, quindi pensatelo vicino al fiume Chebar, dove era stato collocato, sta già svolgendo la sua missione. In questa casa, probabilmente provvisoria, come erano quelle degli esiliati, in questa casa avviene una visione divina. Pensate un po' come viene destrutturato Ezechiele, no? Abituato a incontrare Dio nel Tempio, la gloria nel Tempio, adesso in una casa, nella ferialità di una casa, vive un'esperienza nello spirito molto forte. Ezechiele pian piano sta capendo che Dio, la gloria di Dio, si incontra ovunque. Il Tempio è un luogo significativo della gloria di Dio, ma la gloria di Dio si incontra anche in casa, nella ferialità del quotidiano, nell'apparente banalità del quotidiano si manifesta la gloria di Dio e la sua volontà. Però questa esperienza avviene in casa, ma dinanzi agli anziani di Giuda. Probabilmente, dicono gli studiosi, che anche in esilio le strutture religiose di Israele si erano come conservate. Il gruppo degli anziani, che aveva un ruolo importante nella comunità di Israele, si è ricreato anche in esilio. Quindi Ezechiele ha questa visione in casa, ma davanti agli anziani. Ogni autentica esperienza spirituale avviene davanti alla comunità. La vera esperienza nello spirito, Dio si incontra davanti alla comunità, dentro una comunità e non fuori di essa. Quindi storicità ed ecclesialità sono due caratteristiche importanti di questa esperienza vissuta da Ezechiele. Ebbene, mentre egli si trova in questa situazione, la mano del Signore si posò su di me. Come profeta ha un cammino spirituale profondo, un ascolto profondo, però non c'è dubbio che Ezechiele sente che alcuni momenti del calendario della sua vita sono segnati in modo forte dall'iniziativa divina. Dio mette le mani su Ezechiele. Si sente in questo momento in modo forte sotto l'iniziativa divina. E per descrivere quell'esperienza spirituale che lui ha vissuto, egli attinge a vocabolario tipico della letteratura che descrive le epifanie, le manifestazioni di Dio. Egli incontra qualcosa di divino e di umano. Questa esperienza, questa realtà divina umana stende come una mano e lo afferra per una ciocca di capelli. È potentemente evocativa questa immagine, no? Perché Ezechiele possa vivere questa esperienza, egli viene preso per capelli. È un'esperienza che avviene per grazia. L'essere preso per capelli significa che lui non fa niente, sta in balia di chi lo ha preso. È un'esperienza che si realizza solo perché Dio ha l'iniziativa. Viene preso per capelli e uno spirito mi sollevò fra cielo e terra e in visione divina mi portò a Gerusalemme. È chiaro che il linguaggio umano è un contenitore adatto per le cose umane, ma le vicende nello spirito sono difficilmente raccontabili con parole umane. Non c'è dubbio però che il testo dice con chiarezza che per l'azione divina nello spirito Ezechiele viene aiutato a vedere le cose dall'alto. È un discernimento quello che è maturato, una lettura della storia dall'alto, come la vede Dio. Il profeta viene abilitato a leggere la storia con gli occhi di Dio. Per questo compie quasi un viaggio dall'alto, quasi come un drone può leggere la vicenda di Israele. E lo porta a Gerusalemme, quindi il viaggio non è da poco. Lui si trova in esilio e viene portato a Gerusalemme da quelli che sono rimasti a casa, i fortunati che sono rimasti a casa. E viene portato a Gerusalemme, al Tempio. È guidato, Ezechiele compie un viaggio che dalla periferia del Tempio lo porta a entrare sempre più in profondità, nella zona più santa del Tempio. Abbiamo un sottofondo musicale. Allora, in questo viaggio dall'esterno del Tempio verso il centro del Tempio, egli incontra innanzitutto all'ingresso della porta interna che guarda il settentrione l'idolo della gelosia. In questo sguardo dall'alto egli si accorge che proprio all'ingresso del Tempio è collocato un idolo. Nei commentari di questo testo, più o meno, le ipotesi di questo, di spiegazione di questo idolo della gelosia sono due. La prima ipotesi sarebbe un'immagine di una divinità pagana, alcuni dicono Astarte. Se così fosse, il testo si spiegherebbe così. L'idolatria ha portato Israele a mettere il Tempio sotto la tutela di un'altra divinità, perché nei templi antichi alla porta del Tempio venivano messe le immagini delle divinità tutelari del Tempio, e quindi il fatto che il Tempio di Israele è stato messo sotto la tutela di un'altra divinità, questo provoca la gelosia divina. È come se Dio fosse stato commissariato. Dio, il vero Dio, è stato messo sotto la tutela di divinità pagane, di idoli. È chiaro che indirettamente si comprende che Dio non basta a se stesso. Se è necessaria un'altra divinità per tutelare Dio, significa che Dio ha perso il controllo, non è più il Signore. E questa presenza di un Dio tutelare del Dio vero suscita la gelosia divina. Una seconda ipotesi, anch'essa importante, invece ipotizza la possibilità che l'idolo della gelosia sia una statua di Yahweh, un'immagine che in qualche modo viola il divieto, una statua che viola il divieto delle immagini. E quindi la gelosia sarebbe la gelosia della, come dire, impossibilità di rappresentare Dio. Quel divieto delle immagini dice l'impossibilità di strumentalizzare Dio. Dio è geloso del suo nome, non si lascia strumentalizzare, non si lascia contenere in un'immagine. Ora, sia se è un idolo, se è una statua di un Dio pagano, sarebbe una cosa gravissima. Se invece fosse il tentativo di rappresentare Dio stesso, anch'esso sarebbe una forma di idolatria. Entrambi sarebbero delle patologie gravissime. Israele ha disobbedito o al divieto assoluto di farsi delle immagini del Creatore, o ha disobbedito al divieto assoluto di avere altri idoli di riferimento. Provoca la gelosia. Dio è geloso, vuole essere unico, non ha bisogno di divinità tutelari. E Dio è geloso del suo nome, non vuole che sia strumentalizzato. Questo è solo quello che si trova all'inizio. Entrando nel Tempio le cose vanno sempre peggio. È chiaro che questa è tutta una metafora, si sta entrando nella vita spirituale di questo popolo e si è capito che il problema è l'idolatria sin dall'inizio. Mi disse: figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione. A settentrione la porta dell'isola gelosia, proprio all'ingresso del tempio. Mi disse: guarda i grandi abomini che la casa di Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario. Ecco la versione dei fatti di Dio. Non è che Dio se n'è andato, non è che Dio ha preso l'iniziativa di allontanarsi, è l'idolatria che ha allontanato Dio. Ecco il punto di vista di Dio, la spiegazione di Dio. Dio è stato sfrattato dalla sua casa ed è stato sfrattato dalla idolatria, o dalla strumentalizzazione del suo nome, della sua immagine, o addirittura da un Dio tutelare che è stato messo davanti a lui. Qualcosa di più importante di Dio. Ne vedrai cose ancora peggiori. Mi condusse allora all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. È chiaro che il linguaggio tradisce una grande conoscenza della strutturazione del tempio. Ezechiele appartiene a una classe sacerdotale, è di casa in questi ambienti, quindi li sa descrivere perché tra virgolette è del mestiere. Allora, entrando sempre più nel cuore del tempio, lo fa entrare nel cortile e vede un foro nella parete. Figlio dell'uomo, sfonda la parete. Sfondai la parete e apparve una porta. Il linguaggio, ancora una volta, è allusivo. È un linguaggio metaforico questo qui, per dire che ci sono delle idolatrie nascoste. Devi sfondare le pareti per trovarle. Mentre ci sono delle idolatrie palesi, immediate, che uno vede subito, come si vede una statua davanti a un tempio, ci sono delle idolatrie che vanno snidate. Devi sfondare le porte, devi aprire una breccia per trovarle. Entra e osserva gli abomini malvagi che commettono costoro. Io entrai e vidi ogni sorta di animali obbrobriosi e di rettoli, tutti gli idoli della casa di Israele raffigurati intorno alle pareti. Il fatto che si tratta di divinità che hanno a che fare con gli animali fa pensare che si tratta di divinità teriomorfe, quelle egiziane. Si tratta delle divinità con teste di animali, quelle egiziane. E il testo ci fa capire che Israele non solo ha acquisito nuovi idoli, ma si è portati dietro quello dell'Egitto. E lo fa nascostamente perché i babilonesi odiano gli egiziani. Sono stati sempre nemici, devono farlo di nascosto. Però questa cosa attesta una cosa drammatica. Israele è uscito dall'Egitto sicuramente, ha compiuto un lungo itinerario, ha scoperto tante cose di Dio, ma si è portato dietro in una stanza segreta gli idoli dell'Egitto. Quindi l'esodo non è stato mai completo, perché qualcosa della vicenda precedente sta ancora dentro il patrimonio spirituale di Israele. Settanta anziani della casa di Israele, queste patologie, queste cose terribili dal punto di vista spirituale, hanno intaccato gli educatori, non solo il popolino, sono gli educatori che hanno perso la bussola, cioè l'idolatria, questa coperta di Linus che uno si è portato dietro dall'Egitto, se la sono portata pure gli educatori, non solo la gente semplice che mette insieme fede e tradizione, fede e credenze. Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani della casa di Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza reconda del proprio idolo? Vanno dicendo: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato questo paese. queste parole da una parte tradiscono come si trova Israele, si sente abbandonato da Dio. Dall'altra fanno capire qual è la radice profonda dell'idolatria. Dietro l'idolatria c'è sempre un deficit di fede, perché uno si va a trovare un altro Dio quando perde quello vero. Non c'è dubbio. Dietro l'idolatria dunque c'è un'apostasia, un allontanamento dal Dio vero. Uno si va a cercare un Dio tutelare quando non si fida più di quello suo. Il viaggio non è finito. E in questo caso il veggente Ezechiele viene guidato a entrare sempre più profondamente nel Tempio. Poi mi disse: vedrai che si commettono abomini peggiori di questo. Mi condusse all'ingresso della porta del Tempio che guarda a settentrione e vidi donne sedute che piangevano Tammuz. Chi era questo Tammuz? Era una divinità babilonese della fecondità. Era una divinità legata al ciclo della natura, all'autunno, alla primavera. Prima che iniziasse la primavera, le donne facevano un pianto rituale che richiamava in vita Tammuz. Quindi dagli inferi, Tammuz dalla morte ritornava in vita e portava la primavera, la vita che risorge. È chiaro che anche qui il linguaggio è simbolico. Chiedere la fecondità a Tammuz significa che non credi più che la fecondità viene da Dio. Pensate un po' che apostasia, tutte le vicende dell'Esodo, la manna, Dio provvede, Dio che si è preso cura, l'acqua, le quaglie, la manna, tutte le cose che la fede in Dio creatore. C'è una forma peculiare di idolatria che consiste nel ricercare la propria fecondità lontano da Dio, in cose che con Dio non hanno niente a che fare. E queste persone piangono Tammuz, cercano la fecondità lontano da Dio. Si tratta di un'idolatria sottile questa, ma non meno perniciosa delle altre. Il viaggio non è ancora finito. Mi condusse nel cortile del Tempio interno del Signore ed ecco all'ingresso dell'aula del Tempio, fra il vestibolo e l'altare, circa 25 uomini con le spalle voltate al Tempio e la faccia a oriente che prostrati adoravano il sole. Siamo adesso nel punto più sacro del Tempio. E qui Ezechiele, guidato da Dio, vede che ci sono alcuni, quindi dentro il Tempio, con una chiara funzione sacerdotale, ma non con lo sguardo verso l'altare, ma di spalle all'altare. E la metafora ancora una volta è potentemente evocativa. Cioè uno può stare in un ambiente sacro, il più sacro che c'è, ma lo sguardo non è rivolto a Dio, ma con le spalle rivolte a Dio. È la metafora di come uno può stare in un ambiente religioso, ma di spalle a Dio, non di fronte a Lui. E il fatto di stare davanti a un altare, in un contesto in cui c'è un altare, non indica che uno sta al riparo dall'idolatria. Nel cuore del Tempio si sta con le spalle rivolte a Dio e con lo sguardo al sole. Confondere il creatore con la creatura, questo è un errore che si può fare nel luogo più santo che c'è. Attenzione, perché di noi si tratta. Hai visto, figlio dell'uomo? Come se non bastasse per quelli della casa di Giuda commettere abomini in questo luogo, hanno anche riempito il paese di violenza per collocare la mia opera. Quando si perde l'autentica relazione con Dio, e nell'idolatria si perde l'autentica relazione con Dio, le relazioni umane diventano problematiche. L'idolatria rende violenti. E il problema spirituale di Israele non sta solo nel Tempio, sta anche nelle strade, perché la violenza è una forma anch'essa di idolatria. Hanno riempito il paese di violenze per provocare la mia collera. Quindi Ezechiele, guidato da Dio, si rende conto di qual è forse il problema fondamentale che sta. Israele soffre di una sindrome dell'abbandono. Pensa che Dio si è scordato, Dio non ci vede. Non dice Dio non c'è. È più sottile, Dio c'è, ma non si occupa di noi. È ancora peggio. Ancora peggio, uno si sente più abbandonato quando sa che un papà c'è ma non ti guarda. Un conto è non averlo, un conto è sapere che sta ma non ti guarda, è un'altra cosa. C'è una sindrome dell'abbandono, si sente abbandonato da Dio, ma in realtà è Israele che ha abbandonato Dio. E questo è avvenuto attraverso l'idolatria, un'idolatria pluriforme. Perché le immagini, il viaggio nel Tempio dicono che non basta un aspetto, l'idolatria assume tante forme. E soprattutto l'idolatria si accompagna a problemi relazionali molto seri. Essa genera violenza. Perché nella relazione con Dio che cresce una relazione ordinata con i fratelli, quando si perde la relazione frontale con il Signore, anche le altre relazioni inevitabilmente diventano problematiche. Naturalmente questa è, diciamo, una radiografia dall'alto, da come Dio lo vede. Però è molto importante, penso che per la perenne attualità della parola di Dio, questo brano che abbiamo ascoltato abbia anche delle cose, mentre descrive la vicenda spirituale di Israele, dica anche qualcosa a noi che siamo qui in questo momento della nostra vita. Sottolineiamo alcune piste per l'attualizzazione. La prima: ogni autentica esperienza nello spirito si colloca sempre nel tempo. Dobbiamo diffidare di quelle presunte esperienze spirituali che ci fanno fuggire dalla storia. Quando incontriamo Dio veramente, queste esperienze si radicano nella storia e ci radicano nella storia, nel calendario. L'autentica esperienza religiosa non ti fa fuggire dal calendario, ma ti fa entrare pienamente nel calendario. Sesto mese, quinto del mese, quell'ora, tutto. La tentazione di uno spiritualismo disincarnato è ricorrente. E quanto più difficili sono i tempi, tanto più alta la tentazione di crearsi una second life spirituale. L'altra cosa importante è la lettura dall'alto della storia. Guidato dalla grazia di Dio, preso per capelli, per questo è pericoloso averne tanti capelli, è meglio non averne tanti. Preso per capelli da Dio, Ezechiele vive un'esperienza vede le cose come Dio le vede, dall'alto. Non penso che questa visione dall'alto sia alternativa a quella dal basso, perché pure questa sarebbe una forma di spiritualismo. Ezechiele è un uomo di storia, di calendario, e quindi è abituato a leggere la vicenda umana a partire dalla sua prospettiva, ma non c'è dubbio che quando la lettura dal basso, competente, attenta, vera, la lettura si unisce a quella dall'alto, inevitabilmente le prospettive si allargano. Ezechiele riesce, per grazia di Dio, a vedere le cose dall'alto, come Dio le vede. In fondo, un cammino di discernimento, come sono gli esercizi, dovrebbero poter essere un'occasione in cui, con la grazia di Dio, uno legge le cose dall'alto, come le vede Dio. Sarebbe bello chiederlo proprio come grazia, no? Per questi giorni, per queste ore, di poter leggere dall'alto la vicenda dell'umanità nella quale siamo collocati, la vicenda della Chiesa, la vicenda delle nostre comunità, il nostro ministero, il nostro itinerario, dall'alto. L'altra cosa importante che mi pare debba essere sottolineata è la gelosia divina, l'idolo della gelosia. L'idolatria procura la gelosia divina. Tutti sappiamo che la gelosia divina non è la gelosia umana, quella immatura, no? Quella che ti fa amare in modo imperfetto. La gelosia di Dio è il desiderio di totalità. Dio vuole tutto. Quindi Dio non è geloso perché è un permaloso, se la segna. Dio è geloso perché ama con totalità. Chi ama vuole tutto, vuole la totalità. Quindi la gelosia non è una patologia in Dio, è semplicemente una esplicitazione dell'amore di Dio che è totale. È bello pensare di avere a che fare con un Dio che vuole tutto, che non si accontenta di essere commissariato da altri idoli, di essere tutelato da altre realtà della nostra vita. Un altro aspetto sono le idolatrie nascoste. In fondo l'idolo è un bene creato che prende il posto di Dio. Agostino dice che spesso l'idolatria è egolatria, perché l'ego prende il posto di Dio. Il mio direttore spirituale, scherzando, dice sempre che tra Dio e io una lettera cambia. Bisogna fare attenzione a questo. Una lettera cambia tra Dio e io. Ci sono beni creati che prendono il posto di Dio. Alcuni di questi beni creati sono nascosti e li devi stanare, non si vedono immediatamente. Devi andare, devi aprire quella porta, la porta dell'interiorità in cui si guarda all'altare maggiore della vita e vedi che cosa vi è collocato. Sarebbe bello, con l'aiuto di Dio, provare a stanare, no? Queste cose, queste idolatrie nascoste che inevitabilmente si producono nella nostra vita. Un'altra pista di attualizzazione potrebbero essere gli idoli dell'Egitto. Tutti noi abbiamo vissuto il nostro esodo, non staremmo qui se non avremmo in qualche modo vissuto il nostro esodo. però non c'è dubbio che il rischio è di portarsi sempre dietro qualcosa. Eppure, essendo passati al di là del Mar Rosso, uno si porta dietro idolatrie della vita precedente. Il rischio molto serio è che nascostamente quelle idolatrie precedenti della nostra vita ancora ci seguono. Bisognerebbe avere il coraggio di buttare a mare qualcosa. Ogni volta che nella nostra vita c'è qualche cambiamento, escono fuori tonnellate di cose inutili. Cambiando, ogni volta tiri fuori tante cose. Sarebbe bello poter finalmente mettere in valigia queste divinità egiziane che ancora ci portiamo dietro dal periodo precedente al nostro esodo, e affrontarle con serietà. Un'altra cosa che va sottolineata è l'idolatria della fecondità lontano da Dio. Una idolatria è cercare la propria fecondità lontano da Dio, in beni creati. In fondo, l'amore per il denaro è di questo tipo. Perché no, anche l'amore per la carriera è di questo tipo. Sono in qualche modo cose che non vanno demonizzate né messe sotto il tappeto, ma affrontate. Sono cose umanissime, ma vanno affrontate. Le persone mature non sono quelle che non hanno queste idolatrie, sono quelle che le affrontano, quelle che si guardano con verità allo specchio, anche se ci sono sempre più rughe. E ancora un'altra cosa importante è proprio questo. La descrizione terribile di questi sacerdoti con le spalle rivolte a Dio. È molto serio questo, il fatto di stare in un ambiente religioso, che sono le nostre chiese, le nostre comunità, il fatto di essere cresciuti dentro un ambiente religioso, non ci mette al riparo dalla possibilità di essere di spalle a Dio, non di fronte a Lui. Addirittura nella liturgia questi stanno di spalle a Dio e non di fronte a Lui. Anche la liturgia la si può vivere di spalle a Dio o di fronte a Lui. È chiaro che lo stare di fronte o di spalle dice il posizionamento della vita. Se lo si potesse dire in termini teologico-morali, dovremmo dire l'opzione fondamentale, l'orientamento a Dio. Uno può stare in un luogo santissimo, ma con un'opzione fondamentale contraria a Dio. Bisogna vigilare su questo, bisogna sempre operare una manutenzione anche delle scelte fondamentali che animano la nostra vita. E l'ultima cosa, la violenza connessa alla idolatria. Quando la relazione con Dio non funziona, c'è sempre qualcosa che non va nella fraternità. E spesso la violenza è un segnale d'allarme di qualcosa che non va, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche teologico. Io penso che su questo tutto dovremmo riflettere, perché oggi c'è uno stile di vita spesso scontroso, anche dentro la comunità cristiana, no? Ci si urta più che relazionarsi tante volte. E il tratto, ci si strattona anziché accompagnarsi. C'è un surplus di violenza, di mancanza di rispetto. Lo avvertiamo questo, non bisogna essere pessimisti per leggere questo. Senza mistificare le cose, probabilmente una delle cause è che la relazione con Dio non funziona. Perché quando c'è la relazione con Dio non è che le crisi, le difficoltà relazionali si superano o bellamente scompaiono, ma si affrontano nella verità. Anche nei nostri presbiteri le cose andrebbero meglio se ci fossero meno idolatrie. Anche la nostra fraternità sacerdotale funzionerebbe meglio se ci fossero meno idolatrie. Addirittura, dopo aver letto il testo, potremmo anche rileggerlo proprio in una prospettiva comunitaria, perché qui si sta parlando di un popolo. Questa idolatria è l'idolatria che ha toccato un popolo prima ancora che le singole persone. Qui ci sono idoli comunitari, non solo idoli personali. E questa è un'altra prospettiva con cui leggere il testo, no? Proprio l'idolatria comunitaria. Anche le idolatrie comunitarie generano violenze e difficoltà. Qual è l'esito di tutto questo? Lo affido alla vostra lettura, però nel capitolo decimo i versetti 18 e 22 descrivono la gloria di Dio che abbandona il Tempio. Quando c'è l'idolatria, la gloria di Dio abbandona il Tempio, viene sfrattato. E più avanti, nel capitolo undicesimo, nei versetti 22 e seguenti, la gloria di Dio abbandona Gerusalemme. Cioè Dio viene sfrattato progressivamente dal Tempio e poi viene sfrattato da Gerusalemme. Questo è il rischio molto serio, che lì dove c'è l'idolatria Dio è costretto ad allontanarsi. Così è avvenuto nella vicenda di Israele. Chiediamo al Signore la grazia di confrontarci con serenità, ma anche con serietà con questo discorso di oggi, perché obiettivamente uno dei compiti del percorso degli esercizi spirituali è quello di mettere ordine nella vita. E per mettere ordine nella vita bisogna fare pulizia e gli idoli vanno riconosciuti e anche spostati, cancellati, distrutti con coraggio nella nostra vita, perché finalmente il Signore possa ritrovare il posto centrale, fondamentale nella nostra esistenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.